8:28, iniziamo appunto in ritardo questa rassegna stampa. Una rassegna stampa che ha temi insomma del tutto analoghi a quelli degli ultimi giorni. Diciamo che i temi che si rincorrono sulle prime pagine sono due. Il primo è quello più battuto anche dai giornali di quest'oggi, è la relazione diciamo con Mosca e così la questione gas e la questione sanzioni. L'altro è la campagna elettorale, ovviamente. Cominciamo col Corriere della Sera, così per farci diciamo un'opinione su com'è questa mattinata. Mosca, attacco all'Italia. Il Cremlino, le vostre imprese crolleranno. La replica, ingerenza sul voto. Gabrielli, incursioni hacker per condizionarci. Diciamo appunto arriva un comunicato da Mosca, doppio attacco all'Italia. Prima le minacce di Mosca, la vostra economia crollerà. E poi l'assalto degli hacker, quasi certamente russi, a un'azienda del settore energetico. E quindi poi a rispondere sono innanzitutto il sottosegretario Gabrielli, incursioni per condizionarci, è la dichiarazione, la sintesi della dichiarazione, e il ministro Cingolani che ne dice parecchie. Il piano risparmi del governo per i caloriferi viene presentato, che appunto è opera di questo ministro che insomma ci ha fatto parlare molto. Piano risparmi per i termosifoni, Letta, questa legge elettorale crea un rischio democratico, è invece il commento sulle elezioni di Enrico Letta, che commenta la legge elettorale che è stata scritta da uno che era del PD e che è stata votata dal PD, ma lui dice che è un rischio democratico. E poi per approfondire diciamo questi temi, il Corriere, oltre agli articoli principali, diciamo questa questione Italia-Mosca prende le prime 8 pagine. Mosca contro l'Italia, l'Europa, parole folli, è il titolo dell'articolo principale di Basso e Chiesa, che troviamo a pagina 2. Dopo le minacce all'Unione nel suo complesso, Mosca ha indirizzato i propri attacchi all'Italia, consapevole che siamo alla vigilia delle elezioni. Intanto la Commissione è al lavoro sulla proposta che contiene le misure straordinarie per contenere i prezzi delle energie. La proposta sarà approvata, salvo imprevisti, ha spiegato una fonte dell'Unione Europea al Corriere, giovedì 15 dalla Commissione, dopo il discorso della Presidente von der Leyen sullo Stato dell'Unione, e conterrà un tetto al prezzo dell'elettricità prodotta da fonti diverse dal gas. Quindi insomma diciamo che per chi chiedeva un tetto al prezzo del gas è un contentino, mi sembra non sufficiente, ecco. Le misure dovrebbero durare un anno e il tetto dovrebbe essere intorno ai 180 euro per megawattora. Agli Stati membri viene lasciata la facoltà di redistribuire le risorse recuperate alle categorie più vulnerabili e alle PMI. Sul tetto del prezzo del gas russo e sulle misure per fronteggiare la scarsa liquidità dei mercati dell'energia elettrica, la Commissione prenderà una decisione dopo gli orientamenti che emergeranno dalla riunione degli ambasciatori dei paesi dell'Unione Europea, a cui parteciperà anche appunto von der Leyen. È prevista anche una solidarity compensation, una tassa sui profitti provenienti dall'estrazione di petrolio e gas o sul fatto relativa all'estrazione, ancora non hanno deciso. Nel mirino quindi le compagnie come Eni e Total, nel mirino, questi stanno facendo più miliardi del solito. Vi sarà anche una misura per ridurre la domanda di elettricità nelle ore di picco attraverso incentivi a imprese e famiglie, ma vedremo che Cingolani ci ha pensato, perché è uno parecchio smart. La proposta si basa giuridicamente sull'articolo 122 eccetera eccetera. Questo è più o meno il succo dell'articolo, che titola sull'attacco di Mosca Mosca, ma che poi parla all'Italia, ma che in realtà parla d'altro. Oltre a questo, sulla prima pagina un rimando a un'intervista che leggiamo senz'altro a Cingolani. L'attacco di Mosca all'Italia: noi non prendiamo ordini da nessuno, grida al super ministro. Il nostro è un paese orgogliosamente europeo. L'attacco rivela una mentalità totalitaria. La dura risposta del ministro Roberto Cingolani. Mai difeso Putin. Il reddito, riforma epocale. Questa invece è un'intervista a Conte che dice che non ha mai difeso Putin e che non lavorerà mai con Meloni, che il reddito non si tocca, il reddito di cittadinanza si intende, che è stata una riforma epocale, questo insomma da uno dei protagonisti della della campagna elettorale, insomma, questi giorni. Troviamo invece Paolo Valentino che firma l'editoriale di quest'oggi del Corriere, La strana guerra. Ora che il Cremlino, con il blocco definitivo delle forniture all'Europa, ha ufficialmente integrato il gas nel suo arsenale, usandolo per la prima volta in modo esplicito come arma politica, la guerra in Ucraina fa un nuovo salto. Andiamo a vedere quale novità vede Valentino nella guerra. L'obiettivo strategico a medio termine dei dirigenti di Mosca è infatti mostrare all'Europa che senza energia russa i governi dell'Unione non saranno in grado di assicurare gli approvvigionamenti. Proteggere i consumatori dal rialzo, tantomeno rispettare le ambiziose agende climatiche. È una strategia di destabilizzazione economica, che peraltro insomma è il contrappasso della strategia di destabilizzazione economica rappresentata dalle sanzioni. Quindi Valentino comunque scrive: destabilizzazione economica che accompagna l'azione di guerra russa sul terreno e punta a limitare la capacità, le capacità e minare la determinazione del cosiddetto occidente collettivo di sostenere lo sforzo militare dell'Ucraina. Ancora una volta, come ai tempi del generale Kutuzov contro le armate napoleoniche, il Cremlino sembra scommettere sul generale inverno. Quindi insomma si fa riferimento alle guerre vinte dalla Russia anche grazie al fatto che gli eserciti nemici, fossero essi napoleonici o tedeschi, insomma soffrivano molto il freddo delle, degli inverni russi, e quindi insomma sì, in questo caso il freddo che incombe non è quello sull'esercito, ma è quello sui paesi europei che potrebbero aver meno gas da bruciare nei termosifoni. L'articolo poi continua a pagina 28. Quello che Putin non sa e non può dire è come farà, cosa farà del gas invenduto, ci dice Valentino, appunto, perché poi dove viene stoccato, verso chi lo dirotta, eccetera eccetera. Ma sottolinea, c'è un altro salto da registrare nel conflitto su questo terreno: l'offensiva ucraina lanciata una settimana fa a Kherson sul fronte meridionale, di cui bisogna dire subito che si sa poco, ne ha infatti quantomeno cambiato la psicologia. È significativo che le autorità filorusse abbiano annunciato il rinvio del previsto referendum per l'annessione della zona alla Federazione Russa, decisamente legata alla situazione della sicurezza. Se non è il segnale di un chiaro successo ucraino, è un indizio che l'assalto sta avendo i suoi effetti, costringendo i russi sulla difensiva. O anche potrebbe essere che, visto che la guerra è proprio lì, è difficile organizzare un referendum, ma non lo so, questo lo dico così a braccio. Più in generale è il segnale che l'aiuto occidentale, le armi, l'addestramento e l'intelligence stiano facendo una differenza in favore di Kiev. Questo vuole sapere chi è che può dire il contrario. L'Ucraina senza le armi della NATO cosa avrebbe potuto fare? Significa questo che si stanno ribaltando le sorti del conflitto? No, però, scrive Paolo Valentino, l'impressione è piuttosto che stiamo sempre più di fronte a una guerra di logoramento destinata a durare a lungo, forse anni, e questo, ci permettiamo di sottolineare, è stato il destino forse di tutte quelle guerre che sono state così annunciate come guerre lampo.
Il
poi la prima pagina del Corriere passa a altri argomenti. Salvini, selfie e gita a Venezia. Marco Marisio ci racconta un po' cosa fa Salvini in questi giorni di campagna elettorale. Fa delle cose che nel senso sicuramente squallide, ma fanno quasi un po' tristezza, ecco. E ne parla a pagina 9, chilometri tra selfie e prosciutti, poi a Venezia con la fidanzata, l'omaggio ai caduti, il raduno con gli amministratori, l'augurio che risuona per strada, buona vita ragazzo, e poi si fa i selfie col tramonto a Venezia. Insomma, non lo so, un ragazzino così in gita, e così lo descrive i Marisio. Poi sulla campagna elettorale italiana, sulla prima pagina non c'è altro, si parla invece di Londra, di Regno Unito, la Premier Truss, supereremo questa tempesta, il primo discorso di Liz Truss, la Premier della Gran Bretagna, sono onorata di questa responsabilità, porterò il Regno Unito fuori dalla tempesta. Ne parleremo di questa nuova figura politica al vertice dell'Unione, ne parleremo insomma con un compagno della redazione che scusate, al vertice del Regno Unito, che ne sa assai di più, verso le ore 12. Troviamo poi gli altri titoli di prima pagina, diciamo uno non particolarmente interessante, arrestato Franco Terlizzi, che viene definito l'ex pugile amico di VIP e personaggi TV, sembra uno con tanti follower, scusate dico sembra perché non ne sapevo niente, con tanti follower e tanti amici famosi, amiche famose, che ora è finito in carcere per la procura di Milano, è un prestanome del boss dell'Andrangheta Davide Flachi. E poi arriviamo invece a dalla Gaza a Darwin, medicina l'ultimo test, in 65.000 alla prova, perché qui siamo sempre al discorso che in Italia mancano i medici, nei prossimi anni mancheranno sempre di più, ma le facoltà di medicina continuano ad essere al numero chiuso. Sulla prima pagina del Corriere della Sera ne parla, immagino con un altro taglio, Gianna Fregonara, che si occupa spesso di scuole e università su questa testata, a mio avviso potrebbe cambiare argomento. 60 domande in 100 minuti, carta, penna e mascherina, ieri 65.000 aspiranti medici si sono misurati con quelli che saranno gli ultimi test di medicina a numero chiuso. L'articolo poi continua a pagina 23, in cui insomma si parla un po' di quali sono questi gli argomenti di questi test che hanno impegnato tutti questi ragazzi e queste ragazze.
Un peu plus sucré,
oui.
Un peu plus salé,
non,
non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand,
oui.
Un peu plus court,
non,
non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair,
oui.
Un peu moins cher,
non,
non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc,
oui.
Un peu plus noir,
oui.
Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Ils me demandaient sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Pire hésiter. Et ça, vous pouvez bien me comprendre. Un peu plus cool, un peu plus chiant.
Su questa questione dei test per l'accesso a medicina ci sembra più interessante andare a vedere quello che scrive la testata online Open. Test di medicina da Torino a Palermo, le proteste degli studenti davanti all'università, stop al numero chiuso. A Roma un flash mob davanti alla Sapienza, inaccettabile che sia la fortuna a determinare il destino di migliaia di giovani. Questo insomma è un virgolettato preso dalle parole di chi stava manifestando. Mentre oltre 65.000 aspiranti dottori e dottoresse tentano il test d'ingresso a medicina e chirurgia con la speranza di aggiudicarsi uno dei 15.876 posti disponibili, quindi 65.000 per 15.000 posti, in diverse città d'Italia gli studenti scendono in piazza per protestare contro il numero chiuso che fa scappare all'estero migliaia di ragazzi ogni anno e che lascia il paese senza assistenza medica. Anche questo appunto è un virgolettato. A Palermo il sit-in di protesta si è tenuto davanti all'università della città, organizzato dal laboratorio studentesco autonomo. La pandemia non ha insegnato nulla, stop ai test d'ingresso, si legge su uno degli striscioni appesi di fronte all'edificio universitario. Al megafono Giovanni Castronovo del laboratorio studentesco parla di un sistema sanitario inadeguato, di fonti e di strumentazione che mancano e soprattutto di personale sanitario assente, e aggiunge: nonostante tutto questo, invece di investire per garantire un sistema sanitario che sia davvero pubblico e efficiente, in grado di aiutare chi sta male e non può permettersi di andare a curarsi nelle cliniche private, ci ritroviamo ancora con il numero chiuso che ogni anno impedisce a più di 50.000 aspiranti medici di esercitare il proprio diritto allo studio, per poi garantire a tutti il diritto alla salute. A Palermo quest'anno sono disponibili 475 posti, numero che gli studenti definiscono una miseria. Un altro motivo che costringerà migliaia di ragazzi a iscriversi in altre facoltà o emigrare o addirittura a non frequentare l'università. Questo appunto è quello che comincia così, insomma, l'articolo di Open. Bisogna fare come in Francia, il test e il numero chiuso va eliminato, tutti devono avere la possibilità di mettersi alla prova. Questo è un altro virgolettato, insomma, da parole di studenti a Roma, dove in migliaia si sono presentati per tentare di entrare nell'ambita facoltà di medicina e chirurgia. Alcuni protestano: con il Covid abbiamo visto quanto i medici siano necessari, oltre alle difficoltà e alle nottate sui libri gli studenti si sentono pronti a affrontare questa giornata. Da tutti però è stata espressa una consapevolezza: a medicina c'è una selezione naturale già al primo anno, cioè quindi è inutile, anzi è dannoso non far entrare le persone, perché già poi c'è un calo degli iscritti dopo il primo anno. Un giovane candidato arriva in ritardo, trafelato, nei pochi metri che lo separano dall'ingresso all'università gli succede di tutto. Vabbè, racconta le disavventure di questo ragazzo, e poi si parla del flash mob organizzato dallo studio di avvocati Consulcesi, sarebbe un'iniziativa antisfiga, ma insomma qui si va in dettagli che non sono così interessanti. Si parla poi di Torino, sede dei test di ammissione è il Lingotto, si parla delle manifestazioni, insomma, che si dispiegano davanti. Il sistema sanitario nazionale ha mostrato tutte le sue debolezze strutturali, frutto di smantellamento sistematico, spiegano i ragazzi e le ragazze del Fronte della Gioventù Comunista. Dal 2010 a oggi più di 170 presidi ospedalieri, che rappresentano il 15%, 800 poliambulatori sono stati chiusi contemporaneamente. Gli istituti di cura privati hanno proliferato e costituiscono ora più del 48% delle strutture sanitarie totali. Il riferimento è anche alla campagna elettorale, alle prossime elezioni: non c'è promessa elettorale che tenga, perché tutti i principali partiti ne sono stati complici. E poi si vedono foto degli striscioni: la pandemia lo ha dimostrato, il numero chiuso va cancellato, no alla sanità azienda. E insomma, il primo striscione che vediamo, che è quello appunto di Torino, ma le parole insomma sono analoghe. A Palermo leggiamo: la pandemia non ha insegnato nulla, stop ai test d'ingresso, no al numero chiuso. E quindi insomma una manifestazione che ha raggiunto insomma le varie facoltà di medicina un po' in tutta Italia.
Un peu plus sucré,
oui.
Un peu plus salé,
non.
Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand,
oui.
Un peu plus court,
non.
Non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair,
oui.
Un peu moins cher,
non.
Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc,
oui.
Un peu plus noir,
oui.
Non, moi je préfère les gens qui osent y croire.
Ils me demandaient.
désespère.
Et pas qu'on me saoule, un peu plus gay, un peu plus triste.
Ah, j'aime les histoires d'amour qui me font chialer. Un peu plus proche, un peu plus loin. J'aime qu'on pense à moi même si on se voit pas.
E rimanendo su una pagina, prima pagina che insomma mette in primo piano la questione gas, Russia e risposta del governo italiano, del governo uscente, passiamo al Manifesto che mette in prima pagina una foto di Roberto Cingolani, sfondo bandiera europea e italiana, il ministro riscaldato, è il gioco di parole divertente del Manifesto, a spegnere qualche ora le luci e abbassare di un grado i riscaldamenti. La ricetta del governo per risparmiare gas è la scoperta dell'acqua calda. Effettivamente, insomma, questo Cingolani, che all'epoca del suo ingaggio nel governo Draghi è stato presentato come il genio della transizione ecologica, quello che è riuscito a dirci è che per consumare meno bisogna accendere meno il riscaldamento e la luce. Ma nel piano Cingolani, centrali a carbone al massimo, rinnovabili al palo, Mosca attacca, l'Italia e l'Unione prendono ordini da Mosca. Sono articoli che poi troviamo a pagina 4 e 5 del Manifesto, in particolare troviamo appunto il primo articolo che è quello di Andrea Colombo, gas Mosca teme il tetto dell'Unione Europea e attacca il piano Cingolani, Zakharova portavoce di Lavrov, imposto da Bruxelles su ordine degli Stati Uniti, soffriranno gli italiani. La Commissione europea dice che sono parole folli e questo insomma è il termine del contendere, appunto. La portavoce del ministro degli esteri russo Zakharova, che insomma abbiamo visto molto anche sui media italiani, sulle televisioni, appunto ha detto che il piano Cingolani è imposto a Roma da Bruxelles su ordine di Washington, alla fine saranno gli italiani a dover soffrire, Roma è spinta al suicidio dalla frenesia sanzionatoria euroatlantica e le sanzioni sono diventate uno strumento di concorrenza sleale. Non che, scrive Andrea Colombo, la putiniana abbia tutti i torti, le sanzioni avvantaggiano davvero il gas liquido a stelle e strisce, e qua si vogliono costruire rigassificatori non per niente. La Polonia con il suo carbone triplicato di prezzo, la Norvegia la speculazione ad Amsterdam sui future del gas. Questi sono i soggetti che Colombo scrive ottengono dei benefici da questa situazione. Ma il modestissimo, così viene definito, piano di risparmio Cingolani, davvero quel grado in meno di riscaldamento di cui aveva parlato a suo tempo Mario Draghi e poco più, non è precisamente l'occasione adatta per un attacco che svela così troppo grossolanamente le sue tendenziose mire, provare a dividere l'Unione facendo leva sul malessere dei suoi abitanti. Non perdiamo tempo a commentare le dichiarazioni folli delle personalità russe, liquida l'attacco il portavoce della Commissione europea, il governo italiano preferisce non rispondere ufficialmente ma la valutazione di Draghi e dei ministri coinvolti è che le armi della Russia siano in realtà rese quasi inefficaci dalla rapidità con la quale la dipendenza dal gas di Mosca è scesa dal 40 al 18% del fabbisogno, dai rigassificatori in funzione e dalla possibilità di rendersi completamente indipendenti dalla Russia con l'entrata in funzione di due nuovi rigassificatori, Piombino e Ravenna, che sono in realtà il perno della strategia di Draghi e Roberto Cingolani, purché entrino in funzione il primo quasi subito, quello di Piombino, su cui praticamente contesta chiunque nella città toscana, nel senso che l'amministrazione comunale di destra, che praticamente ha vinto perché per non sostenere il rigassificatore è contraria. C'è un movimento che abbiamo sentito anche da questi, da questi microfoni, ma tutto ciò ovviamente a Draghi e a Cincolani non gliene importa assolutamente niente. Ravenna viene sbandierato, là c'è il presidente dell'Emilia Romagna che ovviamente è contento perché è un super fautore del rigassificatore, la popolazione non è detto insomma che venga rappresentata dal presidente di quella regione. Andando avanti in questo articolo, per il governo insomma il ruggito di Mosca è una prova di debolezza, e perché appunto sui tavoli di Bruxelles si accumulano progetti e proposte ancora non ufficiali sul tetto al prezzo del gas, in vista di questo vertice che ci sarà il 9 settembre che riunirà i ministri dell'energia. Sarà uno snodo importante, eccetera. La Commissione è consapevole di quanto l'esasperazione delle popolazioni europee sia forse il principale punto debole, in tandem con i divergenti interessi dei diversi paesi. La Presidente mette subito le mani avanti, il gioco cinico di Putin è per noi un test di unità e solidarietà. Quindi si parla insomma di iniziative per le famiglie, eccetera eccetera. Sul fronte interno il decreto sul caro bollette dovrebbe essere varato domani con una copertura di 10 miliardi che però potrebbero levitare a 13 grazie ai soliti tesoretti avanzati da decreti inattuati. Andranno tutti o quasi a sostegno delle aziende. Ovviamente, sia con il prolungamento sino a fine anno del credito d'imposta, sia con la cassa integrazione scontata per le aziende ad alto consumo di gas e energie, per le famiglie ci sarà poco. Quella è una gatta che dovrà pelare il prossimo governo, tanto questi se ne vanno e così rimane diventa sempre insomma più insospettisce, no? Sembra questo governo che poteva durare al massimo 2 mesi in più, insomma 3 mesi in più, perché poi a gennaio si sarebbero sciolte le camere, con questo uscita di scena prima del previsto sembra quasi insomma che così si sia voluto liberare le mani e fare tutto quello che vuole. La Stampa invece oggi titola sulle elezioni, titola su Letta che evidentemente alla disperazione non ha proprio niente da dire cercare di convincere chi andrà a votare il 25 settembre a votare PD, perché la butta tutto sul fatto che se non votiamo lui cade la democrazia. Letta, democrazia a rischio. L'allarme del segretario PD: con il 43% dei voti la destra potrebbe ottenere il 70% degli eletti e avere mani libere grazie appunto a questa bella legge che hanno votato tutti. Meloni apre alla bicamerale per cambiare la Costituzione e avverte Salvini: le sanzioni non si toccano. L'allarme di Letta: democrazia a rischio, la destra potrebbe cambiare da sola la Costituzione. E ripeto, tutte cose che da una parte la legge l'hanno fatta loro, il PD sembra non aver nient'altro da dire che se non votate noi quell'altri sono cattivi, e oltre a tutto questo è difficile immaginare il PD come barriera al fascismo, ecco. Però Letta la disperata ci prova. Dai frigo alle TV, piano contro il caro bollette, il titolo in taglio alto, presentato il regolamento per i risparmi energetici invece appunto poi le dichiarazioni di Zakharova, la portavoce di Lavrov che abbiamo appena letto. Tabarelli, vi ricordiamo, è colui che praticamente viene invitato continuamente sui giornali per dire c'è bisogno del nucleare, ma 2 gradi in meno non ci salveranno, il titolo del suo commento. Il confine tra risparmio energetico e povertà energetica è grigio, in particolare in Italia, un paese che si sta impoverendo dalla crisi dal 2008 perché il suo PIL non cresce più. Poi insomma si va avanti con questi temi. Nelle prime 5 pagine della Stampa di quest'oggi, decreto aiuti, Draghi accelera bollette a rate e soldi alle imprese, pressing sul tesoro per l'ok in settimana, Cingolani: per ora non servono tagli draconiani. Le preoccupazioni del Premier per le mosse della BCE e le difficoltà dell'Unione Europea sul tetto del metano. Questo è il riassunto della situazione. Abbiamo appena letto insomma tutto questo sia dal Corriere che dal Manifesto. e poi comunque insomma sono tutte anticipazioni su un decreto che ancora non è uscito. La stampa aggiunge: i tagli per le famiglie, per risparmiare 5 miliardi di metri cubi di gas il governo chiede comportamenti virtuosi e prepara una campagna di sensibilizzazione. Si parla di termosifoni a non più di 19 gradi spenti 15 giorni in più, cioè si accenderebbero 15 giorni dopo, fra l'altro insomma caldo e caldo, docce tiepide e veloci e spine da staccare, lampadine a LED e pompe a calore. Questo insomma in sintesi quello che verrebbe chiesto alla popolazione. Ma poi insomma ci sembra più interessante, l'andremo a vedere, l'articolo di Luigi Grassia, il ritorno del carbone. Si sta parlando delle centrali a carbone e a olio in Italia, si parla poi delle dichiarazioni di von der Leyen e dalla parte opposta di Maria Zakharova. Poi insomma questo è quello che presenta la stampa questa mattina su questo tema. Lo mette anche in prima pagina von der Leyen ai fragili, gli extra profitti, con l'ultima scusa utilizzata per sostenere i flussi di gas attraverso il Nord Stream 1. Putin ha gettato la maschera, sta manipolando il nostro mercato energetico, sta usando le forniture di gas come arma, ha detto von der Leyen, e quindi propone una tassa sugli extra profitti delle di Eni, Total eccetera, per usarla per chi ha più bisogno. Questo dichiara, poi quello che decideranno è tutt'altra questione. Euro, inflazione e limiti della Banca Centrale Europea è l'analisi di Giorgio Barba Navaretti. Come in un matrimonio combinato, BCE, Commissione e governi durante la crisi finanziaria hanno imparato a camminare insieme, poi davvero all'unisono durante la pandemia. A lui è sembrato così, a noi non sempre, che durante la pandemia ci sia stato questo unisono, anzi si è parlato a lungo di quanto l'Unione Europea non fosse in grado di proporre scelte collettive. Comunque, ora l'intreccio perverso tra inflazione e idrocarburi rende questa marcia assai complessa. Una strategia europea sul gas è l'unico stretto sentiero possibile per la politica economica coerente. Una strategia europea sul gas, appunto. La Banca Centrale, in linea con la Federal Reserve americana, ha chiaramente imboccato la strada della lotta senza quartiere all'inflazione. E con un problema però, scrive Barba Navaretti, che la Fed non ha oltre alla valuta debole. L'inflazione europea deriva in gran parte dai vincoli di offerta, le strozzature sul mercato del gas, i colli di bottiglia nelle catene globali di produzione, la siccità, la guerra, il Covid in Cina, tutti i problemi rispetto ai quali la BCE può fare ben poco. Certo, nell'economia negli ultimi anni è stata immessa una quantità di liquidità spaventosa, ma comunque la domanda, quella che le banche centrali riescono a regolare con i tassi di interesse, è ancora più bassa che nel pre-Covid. C'è stata ripresa, ma contrariamente all'America non siamo ancora in piena occupazione. Continua poi Barba Navaretti dicendo: vi ricordate le prediche di Draghi verso i governi europei e la Commissione durante la crisi finanziaria tra il 10 e il 12, quando continuava a sostenere che la politica monetaria da sola non ce la poteva fare, che per uscire l'Europa dalla recessione e dalla deflazione bisognava abbandonare un po' il rigore di bilancio e attuare politiche fiscali espansive, il famoso quantitative easing che Draghi inaugurò come presidente della BCE. Oggi di prediche non ce ne sarebbe più bisogno, il matrimonio è ben consolidato. Il problema è che nelle crisi precedenti c'era un obiettivo comune: far ripartire l'economia. Ora questa maledetta combinazione di inflazione e potenziale recessione obbliga invece, per quanto più riluttanti, a lavorare sui lati opposti del ciclo economico. L'impatto dell'inflazione, soprattutto sulle famiglie più deboli, e i prezzi alti dell'energia obbligano i governi a misure di sostegno che sono comunque inflattive, e anche le politiche di diversificazione dalle fonti energetiche, certo indispensabili, rendono investimenti notevoli. richiedono, scusate, investimenti notevoli. In parte le risorse potranno venire dalla tassazione degli extra profitti dei distributori di energie, ma anche queste nel breve periodo hanno bisogno di liquidità e sostegno, come è già successo in Gran Bretagna e Svezia. In questo quadro rimane il sentiero stretto della fondamentale e necessarissima strategia comune europea sul mercato del gas. È l'unica arma in mano ai governi che permetta di disinnescare allo stesso tempo la doppia mina di inflazione e recessione, cioè è l'unica per sminare l'orrido ricatto di Putin, andare avanti divisi è come essere in un mercato con un venditore monopolista senza autorità per la concorrenza. Questa appunto l'analisi che viene proposta dalla stampa di Torino. E troviamo poi invece tutta la parte centrale della prima pagina, riguarda la campagna elettorale di Letta, abbiamo detto, quei 60 collegi incerti, l'ultima speranza dei democratici, Bertini e Carratelli, sono 60 collegi in grado di trasformare in una non vittoria quella della destra, quindi il PD a vincere non ci prova proprio, quello il suo obiettivo massimo è far vincere un po' meno la destra. Di Maio ha tradito, Pomigliano lo punirà, Giuseppe Salvaggiolo parla appunto della città Di Maio, insomma, come avrebbe preso gli ultimi posizionamenti politici del ministro. Spalla destra è dedicata da una parte a Concita De Gregorio, che parla del Festival del Cinema di Venezia che è in corso, dall'altra invece la scrittrice Nadia Terranova, il teatro di Maraini, la mia Cenerentola ispirata a Beve Vio. Questa è appunto una spalla, insomma, diciamo dedicata alla cultura.
Hollande survit à sa grande première. Le registre des armes à feu est réduit en poussière. Facebook, troisième pays en puissance sur la.
Mentre vi ricordiamo che state ascoltando Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM, una radio autogestita e militante, una radio partigiana, allo 06 49 17 50 potete contattarci. Ma continuiamo insomma a leggere i giornali di quest'oggi e passiamo niente meno che al Messaggero. Gas e luce, il piano risparmi è il primo titolo che non si distacca dalla maggior parte dei giornali di quest'oggi. Le linee guida, riscaldamenti ridotti, docce brevi, no alle TV in stand by e torna il carbone, il Cremlino attacca, gli italiani soffriranno, eccetera eccetera. E si dice anche poi l'ultimo punto del sommario del primo titolo è più poteri agli 007 e questo è il primo titolo che poi trova i suoi articoli a pagina 2 del giornale. Ecco il piano risparmi, si fa una sintesi per punti, caloriferi giù i gradi ma c'è tolleranza, cioè Cingolano ha detto che non ci farà le multe, 2 minuti in meno ogni doccia, 3 fuoco basso per i fornelli post ebollizione, cioè prima si fa bollire l'acqua poi si abbassa un po', insomma ci vogliono insegnare così a vivere. Poi lavatrici, un lavaggio ogni 2 giorni, non lasciare stand by TV e decoder, le verifiche sull'uso del gas, questi sarebbero così i consigli, che cose che insomma più o meno chi ha un minimo di da una parte volontà di risparmiare sulla bolletta, dall'altra magari anche di attenzione all'ambiente, che invece Cingolani, nonostante i titoli pare non avere, sono anche cose che magari già si facevano. E appunto si parla di questo, si parla del del fatto che le persone sempre di più devono pagare a rate quello che consumano, e continua insomma questo argomento per diverse pagine sul Messaggero di quest'oggi. La Russia a secco di chip, in crisi industria e difesa, è invece appunto un articolo che non troviamo sugli altri giornali e che magari poi andremo a vedere. Tornando alla prima pagina, poi Alessandro Campi, in un articolo di fondo, chi decide la revoca delle misure alla Russia, rapporti di forza, la migliore prova che le sanzioni contro la Russia stanno funzionando ce la forniscono il buon senso, la cronaca difficile di questi giorni e l'atteggiamento dello stesso Putin. Ci si riferisce alla richiesta pressante di quest'ultimo affinché vengano rimosse al più presto, con poi la minaccia. Quindi sostanzialmente Campi dice: se Putin ci minaccia vuol dire che facciamo bene a continuare con le sanzioni. E però poi le sanzioni non stanno avendo alcun effetto economico negativo, come alcuni sostengono anche in Italia, perché pretenderne la revoca solo per un fatto di orgoglio e prestigio politico? Su una questione così delicata, si obietterà, non possiamo affidarci a indicatori estemporanei e effimeri. Ci vogliono numeri e dati. Secondo alcune fonti, entro il 22 il PIL russo farà registrare, proprio a causa delle sanzioni, un meno 11. Secondo altri la caduta sarà invece del 6. C'è poi chi fa notare come dall'inizio della guerra il costo crescente degli idrocarburi sul mercato mondiale abbia consentito alla Russia di accumulare uno straordinario surplus. Il problema è che i dati di cui disponiamo scontano tutti lo stesso limite, riprendono e rielaborano gli indicatori statistici ufficiali diffusi dalle autorità della Russia. Ci si può stupire se un regime autocratico per di più impegnato in una guerra spiega la verità alla propaganda e diffonde cifre non propriamente attendibili, si chiede sempre Campi sul Messaggero. Secondo lui il sistema economico sociale russo rischia di arretrare di parecchi decenni e che Putin lo sa bene. È chiaro però, scrive, che le sanzioni contro una grande potenza sono destinate a produrre conseguenze negative anche sull'economia di chi le applica, ma insomma Campi è d'accordo che rimangono per i motivi per cui sono state istituite. Si parla appunto del fatto di non legittimare altri autocrati a comportarsi nello stesso modo in un futuro, una questione delicata che forse i gruppi dirigenti delle nostre democrazie dovrebbero spiegare con maggiore forza persuasiva alle rispettive opinioni pubbliche e magari insomma anche applicare la stessa cosa a altri autocrati, perché qua insomma su Erdogan e al-Sisi non ci sembra che si stiano facendo le stesse cose, e per quanto riguarda al-Sisi è anche difficile dire che non sta facendo la guerra a qualcuno. Parlando un po' dei fatti del giorno, delle dichiarazioni di Sakharova, della prossima riunione del Consiglio dei Ministri dell'Energia europei dell'interesse della Russia a creare divisioni contrasti, e insomma è così sostanzialmente finisce questo articolo sulla prima del Messaggero di quest'oggi. C'è un altro articolo di fondo di Luca Diotallevi, la logica di comunità che divide il paese, che anche questa campagna elettorale abbia toni accesi, insomma questo è l'altro argomento del giorno, su cui troviamo Meloni, prima missione le bollette, le sanzioni per Mosca funzionano. Quindi insomma la Meloni cerca di rassicurare l'Unione Europea e gli Stati Uniti dicendo tanto insomma sto per vincere io, ma non vi preoccupate, non cambio la politica estera. Letta, alle urne ci serve un 4% in più, Casini, il PD è l'unico argine alla destra, e qui insomma abbiamo già commentato. Adesso parliamo di dell'Aquila, un titolo a centropagina che troviamo solo sul Messaggero: spaccia o muori, la gang di minori che imitava i boss terrorizzavano le scuole e il centro storico dell'Aquila con metodi da clan, 13 arresti. Che dire, insomma, il linguaggio su questi argomenti del Messaggero è sempre quanto di più inaccettabile. Dice, insomma, secondo l'articolo di Stefano D'Ascoli, c'è un boss che gli inquirenti definiscono riferimento, ci sono gli affiliati, gli scagnozzi che fanno il lavoro sporco, spaccio e recupero dei crediti dai clienti, la gang di minorenni scompaginata all'Aquila, 13 arrestati. Sembrava Gomorra, una banda che terrorizzava scuola e centro storico, pestaggi e coltellate per 50 euro. E continua poi questo articolo a pagina 13. E dove troviamo appunto, perché quello che interessa qua al giornalista del Messaggero non è tanto raccontare cosa succede, ma è fare così un po' di colore e paragonare l'Aquila a Gomorra. Per arrivare al racconto bisogna saltare almeno mezza colonna. Dietro le 13 misure cautelari eseguite ieri dalla squadra mobile e compagnia dei carabinieri dell'Aquila su ordine, e qui insomma gli interessa sempre tantissimo dirci che quali guardie hanno fatto cosa, si schiude uno spaccato inquietante, una baby gang, che è uno dei cavalli di battaglia del Messaggero degli ultimi mesi, che fa il salto di qualità. E baby gang poi saranno dei minorenni utilizzati appunto per fare il lavoro sporco, che non è neanche purtroppo una gran novità. Poi si continua sempre con aggettivi e avverbi altisonanti sostanzialmente non si racconta altro. Ecco, questo è il modo di far giornalismo del Messaggero. Poi si parla di mazzette al MIUR, mi hanno regalato anche una baita. Di questo si parla a pagina 12 del giornale. Si parla di Boda, di Giovanna Boda, che è l'ex capo del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione, indagata per corruzione insieme a Bianchi di Castelbianco. Si dice che lei afferma: spendevo grosse somme in maniera compulsiva, ma ero solo malata. Alla dirigente pagati anche viaggi privati, eccetera eccetera, cose che piacciono molto molto al Messaggero, proprio il loro maggiore interesse. E poi si parla del test di medicina, anche qui non si fa riferimento alle proteste, si fa invece riferimento al fatto che c'era una domanda su come vola la Gaza, stesso riferimento che avevamo trovato anche su Corriere della Sera. La fotonotizia è dedicata a Vasco Rossi, addio all'altra Toffì di Vasco, Daniela Volponi, 58 anni, la storica fan del cantante è stata investita sulle strisce, questo ci racconta. Se l'amore gay diventa un reato, il film manifesto di Amelio in mostra a Venezia, è stato presentato ieri questo film, che insomma non abbiamo ovviamente visto, ma l'argomento è sicuramente importante perché è la storia di Aldo Braibanti, scrittore omosessuale, comunista, partigiano, che poi negli anni 60 fu la sua vita fu distrutta da un lunghissimo processo per plagio. Lui avrebbe plagiato il suo compagno inducendolo a una relazione con lui, il suo compagno che era un ragazzo adulto, ma ugualmente fu internato in una clinica e a nulla valse niente, insomma, per Braibanti. E qua se ne parla appunto a pagina 22, appunto il film è di Gianni Amelio con Elio Germano, Leonardo Maltese, Anna Caterina Antonacci e Luigi Locascio. Lacrime di commozione in sala, un applauso appassionato durato 11 minuti per una grande storia d'amore e di discriminazione, hanno riportato in concorso un maestro del cinema. La mostra accoglie a braccia aperte Il signore delle formiche di Gianni Amelio, un grande film atteso in sala domani, dedicato alla vicenda di Aldo Braibanti, poeta, drammaturgo, scrittore, artista, nato in un paese della Pianura Padana nel 22 e scomparso nel 2014. E poi si racconta un po' la sua vicenda. A Venezia, nella sezione autori, il primo invece è stato presentato anche Le Favolose, un film di Roberta Torre realizzato in collaborazione con il MIT, Movimento Identità Transessuale. Ieri sera c'è stata la prima romana, insomma, al Quattro Fontane con tutto il cast. Ci saranno altre proiezioni anche oggi al Tibur, al Quattro Fontane, al Cinema Lux Multisala, insomma, noi vi consigliamo caldamente di andarla a vedere. Le protagoniste sono sette trans, che sono sette compagne militanti di questo movimento.
Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela c'est tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La 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 la, la. Alors on chante. La 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 la. La 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 la. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben, y'en a encore.
Passiamo a Repubblica, che anche questa non si distanzia granché. L'allarme di Letta, cioè come la Stampa, del resto insomma più o meno sono là, la stessa cosa, dedica gran spazio alla campagna elettorale del PD. Il PD con i due terzi del Parlamento, il PD dice, con i due terzi del Parlamento la destra cambierà la Costituzione, non disperdere voti su 5 Stelle e Terzo Polo, questa è la sua opinione. La partita si gioca su un 4% di consensi che renda contendibili 62 collegi. Poi si parla appunto del questione Russia, l'ex consigliera di Trump, interessi finanziari tra Salvini e Mosca, e si parla di Julia Friedlander, responsabile del Sud Europa per l'amministrazione Trump, che in un'intervista a Repubblica dice che pensa che Salvini abbia un interesse politico personale nel suo rapporto con la Russia. E poi Claudio Tito, invece corrispondente da Bruxelles, la Francoforte, la BCE avvisa scudo solo su conti a posto. E poi invece si parla ancora di campagna elettorale. Stefano Cappellini, un editoriale, scrive: perché arrendersi sarebbe un errore. Nel parlare ieri alle candidate e ai candidati del PD, Letta ha toccato due questioni cruciali per chi si augura che l'Italia non si svegli il 26 settembre in mano alla destra sovranista di Meloni e Salvini, e ne parlano a pagina 25. E poi a pagina 24, dalla prima pagina, Furio Colombo, i nuovi territori di Giorgia Meloni. Sostiene che il caso di Giorgia Meloni è unico, lo dimostra la sua reazione a un giovane contestatore balzato sul palco di un suo comizio ostentando la bandiera LGBT per dire voglio potermi sposare e poter adottare. Cioè il fatto che non l'abbia sostanzialmente menato sarebbe una grande novità. Comunque Colombo continua. Ne hanno parlato in realtà nei giorni scorsi di questa episodio che è appunto continua poi a pagina 24. Tu vuoi delle cose e io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa, ha risposto Meloni mentre il disturbatore veniva allontanato. Meloni lo invitava la platea all'applauso, rispetto chi ha il coraggio di difendere ciò in cui credo, io lo faccio da una vita. Nella stessa giornata Meloni, che mostra sempre di possedere una giusta dose di aggressività volgare, aveva detto: nella morra cinese della sinistra un clandestino batte una donna violentata. Poi ci sono stati i giorni del forum Ambrosetti, in cui abbiamo visto Meloni in classe decisa a farsi trovare non dalla parte giusta in nome di qualche valore, ma dalla parte che vince. È la decisione della prima della classe, che non discute la materia, persegue la classifica, a differenza di altri candidati che si incontrano, si scontrano, si separano, si riconoscono. Meloni rimane legata alla missione che si era data fin dall'inizio: essere la prima. Non bisogna dimenticare che queste elezioni sono state predisposte come un'imboscata a Draghi per rimuoverlo dal governo proprio quando il suo esecutivo stava dando in pieno i suoi frutti. A noi ci sembra non sia andata proprio così, sinceramente, e che Draghi sia ben contento in questo momento di portare avanti le politiche che doveva portare avanti per un paio di mesi senza dover rendere conto a nessuno, e che poi continuerà a farlo la Meloni. Così ci dicono. La Meloni, che scrive Furio Colombo, ha capito che non le conveniva essere tra i traditori e si era messa all'opposizione subito, e qui insomma lei ha fatto la sua effettivamente fortuna elettorale. A questo punto i fatti giocano a suo favore. Meloni sposta territori, non si tratta di cambiare idea ma di traslocare. Il fenomeno non si deve al fatto che Meloni ha inventato un nuovo territorio, ma ha creato un'impressione forte di fatti nuovi dove lei va a insediarsi. Per esempio è lei a offrire presenze con chi veniva creduto avversario. Non ha cambiato bandiera, ha spostato il suo territorio, in altre parole si è acquartierata in un posto che prima non c'era. Meloni non era una sostenitrice di Draghi, ma adesso ci dice che farà quella politica là. Non ha niente da chiedere, non deve rivedere i suoi piani, bene, eccetera, eccetera. Non è opportunismo, conclude Colombo, ma è intelligenza politica. E si continua a lodare in tutti i modi, anche da chi si definisce avversario, quello che fa Meloni sostanzialmente. Spalla a destra, il rapporto dell'AIEA, AIEA, che è insomma, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Nucleare. Zaporizhzhia a rischio, serve una zona sicura. Questo lo trovavamo anche, non ve l'abbiamo letto prima, sulla prima del manifesto di quest'oggi, era uno degli articoli in taglio basso, e appunto basta bombe su Zaporizhzhia è quanto dice la Agenzia Nucleare Internazionale, e non si è mai rischiata la catastrofe nucleare, i bombardamenti volevano creare panico controllato, ma si tratta, dice, di una situazione insostenibile. E andiamo ancora avanti con la prima invece di Repubblica, da spazio agli Struss Premier del Regno Unito, dice porterò il paese fuori dalla tempesta, abbiamo già detto che ne parleremo verso mezzogiorno, poi anche qua si parla del piano Cingolani e poi si parla di calcio e dello scrittore Alessandro Baricco. Andiamo a vedere velocemente qualche altro titolo delle prime pagine dei giornali. I giornali di destra, arriva l'austerity è libero, pace o termosifoni il giornale, congelate in pace è la verità, e poi invece il Fatto Quotidiano, il caro bollette brucia già un mese di stipendio, governo piano gas col buco, Cingolani parla di risparmi volontari e il rigassificatore non sarà pronto, termosifoni più tardi e carbone inquinante. E appunto questo ne parleremo tra poco, perché sono argomenti assolutamente fondamentali. Insomma, la Domani titola sull'apertura della scuola, nelle scuole tira buttare al pasticcio del governo sulla riapertura sicura, lo andremo a vedere questo articolo. Il Avvenire, il giornale dei vescovi, più sobri e minacciati, piano del governo, lo sintetizza anche appunto il giornale della CEI, e poi da spazio in centro pagina la campagna elettorale di Silvio Berlusconi, noi affidabile e la flat tax la faremo, questo per quanto riguarda insomma un volo così velocemente su le varie testate.
Toi aussi, tu détestes la vie. wandering eyes chill me to the bone. Joël et Samaris, un regard qui osait prendre sur les murs des photos, sans regret, sans mélange. La porte est claquée, Joël est parti. Oh, thank you.
Minuti primi, questa è Radio Onda Rossa 06 49 17 50. Se volete commentare con noi, andiamo a leggere qualche articolo ancora sulla questione gas, relazioni Italia-Russia e Unione Europea-Russia. E oggi grande spazio per Cingolani, che ha presentato il suo piano di risparmio, che sostanzialmente consiste nel dirci di consumare meno. E il ministro Cingolani, mentalità totalitaria, non prendiamo ordini da nessuno, è il titolo che viene dato all'intervista realizzata da Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Le prime due domande, insomma, sono quelle relative alle dichiarazioni di Cingolani sulle dichiarazioni russe, l'abbiamo già letto in tutte le salse, su tutti i giornali. Passiamo oltre. Guerzoni chiede al ministro quanto sarà freddo il nostro inverno. Il ministro risponde: il piano non è draconiano, non impone sacrifici onerosi, perché abbiamo lavorato bene ed è forse questo che ha innervosito, che ha ad aver creato qualche nervosismo. Gli italiani sono un popolo molto forte, hanno capito l'importanza della sfida aperta da una guerra accelerata. Non si sa a Cingolani chi gliel'ha detto che gli italiani hanno capito questo. Nessuno pensi che l'Italia non sia in grado di accettare i minimi sacrifici per una giusta causa. Chissà se lui è capace di accettarli. Comunque su questo c'è una vignetta sulla prima del manifesto di Lele Corvi che mi sembra piuttosto significativa. Un personaggio dice: gli italiani dovranno soffrire, e l'altro risponde: chi più chi meno. Tornando all'intervista, dice: se Putin chiuderà i rubinetti, i razionamenti saranno inevitabili? Ma Cingolani dice, perché evidentemente lui controlla il cervello di Putin, non li chiuderà all'improvviso. Dice: da tempo Nord Stream va a singhiozzo, ma questo ha ridotto solo di 15 milioni di metri cubi al giorno un flusso di 150, parla dell'Italia. In caso di catastrofe si potrà pensare di abbassare la temperatura dei termosifoni di 2 gradi, cioè lui propone di 1, ma se poi la cosa peggiora di 2. Ecco, queste sono le pensate per cui è stato scelto quest'uomo, proprio come uno che ci capisce parecchio. Per ora l'abbiamo tenuto fuori dai sacrifici, la parte industriale ce ne siamo accorti, anche pare che anche il decreto aiuti, che forse uscirà domani, appunto, siano tutti soldi per le imprese, ma se dovesse servire coinvolgeremo le aziende. E poi Guerzoni gli chiede: ma quanto si può risparmiare con questo piano? Dice: solo con le misure, insomma, sulle persone, non sulle aziende, arriviamo agli 8-9 miliardi di metri cubi di gas risparmiati, numeri che soddisfano sia la quota del 15% di risparmi volontari del piano proposto dall'Unione, sia la quota obbligatoria, che è di 4 miliardi di metri cubi. Dice: non sono previste sanzioni, stiamo parlando di sobrietà del consumo energetico. Faremo con Palazzo Chigi una campagna di informazione per spiegare quali risultati incredibili danno alcune piccole azioni, come fare docce più brevi, staccare gli strumenti stand by, abbassare il fuoco quando l'acqua bolle. E poi in fondo, alla fine di questa intervista inutile, Guerzoni chiede, dice: è vero che lei è pronta a restare al suo posto se a Palazzo Chigi andrà Meloni? C'è un tempo per i tecnici, c'è un tempo per i politici. Io da tecnico ho fatto quello che potevo, tornerò al mio lavoro, vedremo, dico io. E dice: auspico che il paese abbandoni l'approccio ideologico, sta parlando del nucleare, e capisca che senza una diversificazione ampia saremo sempre in difficoltà. Il nucleare di nuova generazione è una tecnologia ideale, non produttrice di anidride carbonica, e ha un livello di sicurezza e efficienza molto elevato. Su questo è evidente che non è così, ma Cingolani poi non ci parla per esempio del consumo d'acqua delle centrali nucleari, così come non ci parla del fatto che comunque le centrali nucleari producono scorie, e non si sa lui dove pensa che queste scorie le metterebbe. Comunque, al di là di questo, sul nucleare, che dopo 2 referendum evidentemente si continua a così a favoreggiarne i pregi. Passiamo alla Stampa, che appunto propone un dossier di Luigi Grassia, il ritorno del carbone. Via libera, siamo a pagina 4, via libera in Italia delle centrali elettriche a carbone e a olio combustibile, due fonti di energie molto inquinanti, ma la guerra è guerra, espressione da usare purtroppo in senso letterale. Le compagnie italiane del settore dotate di questo tipo di impianti sono Enel e PEA2A, e potranno usare le loro 6 centrali a carbone e a olio finché dura l'emergenza, fermo restando che si chiuderanno tutte entro il 2025. A malincuore possiamo dire che un po' di anidride carbonica in più prodotta in Italia non cambierà lo scenario globale, e questo è un discorso assurdo, ma soprattutto considerando quello che fanno la Germania, la Cina, l'India, la Russia, gli Stati Stati Uniti e l'Austria, tutti paesi che emettono nell'atmosfera CO2 in quantità colossale e crescente, e quindi via tutti a picchiata verso sostanzialmente la distruzione del pianeta. Lo fanno gli altri, facciamolo anche noi. Visto che tutte le centrali italiane sono già operative, in certi casi rimesse in funzione ad hoc su invito del governo nei recenti mesi di crisi, sono tutte pronte per rispondere all'appello. E non c'è comunque da aspettarsi apporti aggiuntivi straordinari, perché il lotto comprende solo due o tre impianti di grosse dimensioni, mentre gli altri sono di taglia modesta. Per quanto riguarda Enel, a centrale a carbone a Brindisi, Civitavecchia, Venezia, Porto Scuso, Porto Vesme in Sardegna, oltre a qualche modesto impianto a olio combustibile in Sicilia e sulle piccole isole. EP Produzione possiede la centrale a carbone di Fiume Santo in Sardegna e A2A quella di Monfalcone, che oltre a un impianto di potenza considerevole a olio combustibile a San Filippo del Mela, cioè a Messina. C'è da sottolineare un particolare importante: tutte queste centrali, pur essendo vecchie, sono perfettamente a norma rispetto alle regole italiane sulle emissioni, che sono più severe di quelle europee. Bisogna tenere presente che nella ex Germania dell'Est, che insomma non esiste più, c'è la Germania, e in altri paesi dell'Europa orientale, quindi insomma si dice Germania dell'Est perché vogliamo dire che insomma la responsabilità è quella di là, di oltre Cortina, anche se ormai fanno parte della stessa Unione, per quanto riguarda la ex Germania dell'Est, addirittura dello stesso paese. Insomma, nei paesi dell'Europa orientale sono tuttora in funzione impianti che brucano lignite ed emettono moltissimo zolfo e altre impurità che in Italia le metterebbe fuori legge. Giovanni Battista Zorzoli, ambientalista per vocazione, presidente dell'Associazione Italiana degli Economisti dell'Energia, dice di essere favorevole all'utilizzo delle centrali a carbone in questa emergenza. Quindi hanno cercato con lumicino uno che in qualche modo si dicesse ambientalista e che gli dicesse che il carbone va bene. Questo gliel'ha detto. Se tutto questo fosse successo 3 anni fa avrei scritto articoli di fuoco, ha detto questo Zorzoli, ma ora insomma gli chiediamo: visto che l'attuale crisi è arrivata addosso del tutto imprevista e dato che non sappiamo come e quando affronteremo la prossima tra 10 o 20 anni, non sarebbe il caso di tenerci da parte in Italia una riserva di centrale a carbone anche per il futuro? Dopotutto, cioè Luigi Grassia gli ha chiesto, ma perché smantellarle nel 2025? Dopotutto, quando si fanno piani di investimento a lungo termine si diversifica il più possibile, non conviene fare qualcosa di analogo? Zorzoli concorda, è opportuno fare sempre assegnamento sul pluralismo tecnologico. Insomma, usano questo Zorzoli per fare un po' di propaganda e dirci che il va bene il nucleare, dice in questo caso che il carbone va benissimo, del resto ci hanno appena detto sull'altra testata che invece va benissimo il nucleare, anzi sono tutte fonti assolutamente ecologiche, ma fortunatamente a tutto ciò nessuno ci crede, perché insomma è veramente poco credibile. Il Messaggero invece ci dà un po' di ci scrive su quelli che sarebbero gli effetti delle sanzioni, in particolare parla dell'industria russa che sarebbe in crisi perché a secco di chip, ne parla Gabriele Rosana. Le sanzioni occidentali fanno male alla Russia, che adesso si trova a corto del microchip indispensabile per la sua industria civile e militare. Se il Cremlino nega all'Europa il gas minacciando di ripristinare le forniture via Nord Stream soltanto una volta che l'Unione Europea avrà sospeso le sue misure contro Mosca, c'è però un altro fronte, la complessa guerra economica, negandole che mette alle strette la Russia, negandole cioè semiconduttori, trasformatori, connettitori, transistor, isolanti e altra componentistica tecnologica. Tutti i prodotti di aziende statunitensi, tedesche, olandesi, britanniche, taiwanesi e giapponesi, a cui la Federazione Russa e le sue imprese non hanno più accesso. Il portale politico europeo ha visionato una delle liste della spesa stilate da Mosca, molto dettagliate nel riportare, secondo tre diversi livelli di priorità, i microprocessori prodotti tra gli altri da Intel, Micron, Infineon, Airborne, sui quali è caccia aperta, visto che la Russia non riesce a fabbricarli interamente, eppure i prezzi unitari che è disposta a pagare. Stati Uniti e Unione, alleati occidentali, hanno infatti istituito regimi di controllo delle esportazioni in modo da impedire alle aziende di vendere potenziale componentistica cosiddetta dual use, utile cioè tanto alla manifattura civile quanto all'industria bellica. Spesso si tratta di restrizioni in vigore già prima dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina, ma che negli ultimi mesi sono state ulteriormente rafforzate dalle sanzioni, che prendono di mira l'export tecnologico verso Mosca in ambito energetico, militare e dei trasporti. Dal Messaggero, sempre su questi argomenti, passiamo invece al manifesto.
Rosa, Rosa, quand on fout le bordel tu nettoies, et toi, Albert, quand on trinque tu ramasses les verres, Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire, Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont.
Passiamo al manifesto, a pagina 5 torniamo al piano Cingolani, qua raccontato da Luca Martinelli. Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale.
On est payé pour le faire, tu te prends pour ma mère. Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire.
La riduzione, scrive Martinelli, delle ore di accensione delle lampadine è nell'elenco delle misure comportamentali a costo zero per lo Stato, da cui dipende, secondo le stime dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, il cui acronimo ENEA rimanda però al vecchio nome di energia nucleare e energie alternative, un terzo del risparmio che l'Italia deve garantire in base a, appunto, il regolamento dell'Unione approvato il 5 agosto. Ci ha messo un mese, insomma, il MITE, il Ministero per la Transizione Ecologica, per produrre un topolino, elencando le misure volontarie di riduzione della domanda che gli Stati membri sono chiamati a adottare tra il 1 agosto e il 31 marzo 2023. Devono tendere a ridurre i consumi nazionali di gas del 15%, e per l'Italia si tratta di 8 miliardi di standard metri cubi, sigla SMC, che indica l'unità di misura del volume del gas in condizioni di temperatura e di pressione standard. Un elemento rende problematico il documento diffuso dal ministro Roberto Cingolani, al netto dell'elenco delle misure legate agli stili di vita dei cittadini, tra le quali, oltre alle lampadine, vale la pena citare l'utilizzo di lavastoviglie e lavatrici a pieno carico, il distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non è in funzione, lo spegnimento o l'inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero quando in vacanza, lo spegnimento dello stand-by TV, decoder e DVD insieme all'abbassamento del fuoco dopo l'ebollizione per cuocere la pasta, che ha vinto per distacco sui social network. Questo elemento assai critico è la massimizzazione della produzione di energia elettrica con combustibili diversi dal gas, il che significa, e questo è il punto per cui leggiamo questo articolo, che insomma va un po' più a fondo rispetto a quelli di tutti gli altri testate, cioè Cingolani non ci dice solo abbassate il gas, ma ci dice anche che attraversare l'inverno sfruttando al massimo le residue centrali termoelettriche a carbone, che è un altro combustibile fossile ancora più problematico del gas sul fronte delle emissioni di gas clima alteranti in atmosfera. Con atto di indirizzo del MITE del 1 settembre è stato chiesto a Terna di dare avvio al piano di massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas naturale, evidenzia il documento. Nella parte introduttiva del piano Cingolani c'è qualche blando riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, che nei piani del governo rimane infatti un fattore strategico in quanto consentirebbe di ridurre in modo strutturale la domanda di gas oltre che le emissioni di CO2, ma nessun riferimento allo snellimento delle procedure burocratiche e autorizzative che frenano la realizzazione di migliaia di progetti. La chiave di lettura del piano del resto è un'altra: l'importante è sostituire il gas russo con un altro gas, in barba a ogni riflessione sulla necessità di ridurre la dipendenza da combustibili fossili. Il MITE rivendica la spinta ad intensificare la produzione di idrocarburi in Italia e le iniziative commerciali messe in campo che consente di sostituire entro il 25 circa 30 miliardi di SMC di gas russo con circa 25 miliardi di gas di diversa provenienza. Ma è proprio il riscaldamento globale uno degli effetti dei cambiamenti climatici a venire incontro al governo, suggerendo nei fatti la misura più efficace, cioè le misure di contenimento relative al riscaldamento invernale, che tra edifici residenziali, uffici e commercio potrebbe ridurre di 3 miliardi di metri cubi di gas. In particolare si va a ridurre di un grado la temperatura degli impianti di riscaldamento, mentre per quanto riguarda il periodo di accensione la riduzione è di 15 giorni e per quanto attiene la durata giornaliera di accensione di un'ora. L'efficacia di questa misura tuttavia non è assicurata, non essendo possibile avere un sistema di controllo. Aggiunge poi il manifesto un commento di Stefano Ciafani, presidente Legambiente: il governo sbaglia, quelle proposte sono solo proposte tampone. Si tratta di un'intervista sempre condotte dallo stesso Martinelli appunto a Ciafani, il quale dice: saremo un paese insomma, secondo lui il piano, secondo Legambiente, il piano è un grave errore, il secondo errore dell'esecutivo che, dopo aver fatto shopping di gas in tutto il mondo, adesso spinge addirittura i proprietari delle centrali a carbone ad andare al massimo. Si tratta di due errori, perché di fronte all'emergenza sono solo due soluzioni tampone che non vengono affiancate alla vera risposta, alla dipendenza del nostro paese dall'estero e dalle fonti fossili, ovvero riuscire a sfruttare più velocemente il potenziale delle rinnovabili. Posso comprendere queste misure in una logica d'emergenza, perché se la Russia chiude il gas verso l'Europa qualcosa dobbiamo fare, ma francamente continuiamo a non capire perché. Basteranno 4 mesi per autorizzare il rigassificatore galleggiante di Ravenna, ma 4 anni sono 4 anni che l'impianto eolico davanti alla costa romagnola è in attesa dell'autorizzazione. E tutto ciò insomma è senz'altro vero, neanche dall'Legambiente però troviamo un ragionamento sul sistema produttivo che rende necessario un consumo molto alto di energia, lo spreco di energia, le energie fossili eccetera eccetera, perché poi insomma anche le rinnovabili in grandi numeri ovviamente pongono problemi. Il manifesto riporta anche una protesta di Extinction Rebellion alla Fiera del Gas. Un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ha protestato ieri mattina al Milano Fiera, dove era in corso il Gas Tech, salone dedicato all'industria del gas. Gli attivisti, che sono stati portati via di peso dalla sicurezza dell'esposizione fossile, si sono incollati, incatenati all'interno degli spazi della fiera, dispiegando 2 striscioni con le scritte l'energia fossile è morte e clean gas is dirty lie, il gas pulito è una sporca bugia. I manifestanti hanno accusato GasTech di essere una vetrina di investimenti irresponsabili per le grandi aziende che vogliono guadagnare sulla crisi ecologica e climatica di cui sono i principali responsabili, anche a costo di aggravarla, dal momento che gli studi internazionali dichiarano chiaramente che il gas naturale non è una fonte di energia pulita. Extinction Rebellion e Scientist Rebellion chiedono a queste aziende e ai governi di smettere di capitalizzare sulle persone comuni, alla società civile di ribellarsi a questo sistema che vorrebbe sfruttarci e basta, a cui non interessa il nostro benessere ma solo il profitto, così da poter investire tempo e risorse per abbattere le emissioni di CO2 e metano e provare a salvarci. Si dà conto anche sulla stessa pagina 4 del manifesto della manifestazione per il no al caro vita, stop aumenti, è ora di fare basta, a dirlo è una neonata campagna contro il caro bollette lanciata lunedì scorso dal sito nonpaghiamo.it. questa campagna annuncia: se i costi non scenderanno a un livello accessibile entro il 30 novembre scatterà lo stop ai pagamenti. Si propone di tassare gli extra profitti ai grandi patrimoni, di farla finita definitivamente con le fonti fossili attraverso un programma di emergenza. In poche ore le adesioni hanno superato quota 1500, la campagna per ora è anonima e punta a organizzare assemblee territoriali in cui coinvolgere i cittadini maggiormente colpiti dai rincari. Il modello è Don't Pay, analica protesta partita nei giorni scorsi nel Regno Unito, conta quasi 200.000 adesioni. Secondo uno studio di Opinion Research citato dal Times, 1.700.000 cittadini britannici smetterebbero di pagare le bollette da ottobre in assenza di un intervento contro gli aumenti. La metà sarebbe stata convinta da nonpay.uk. Tra le richieste, ritorno ai prezzi dell'aprile 21, costi progressivi delle bollette in base al reddito, sul modello del fisco, sostegno economico agli spazi comunitari, scuole, centri sociali, pub, edifici religiosi. Quest'inverno nessuno deve sentire freddo, scrivono gli attivisti. Un forte movimento contro i prezzi inaccessibili di bollette e pedaggi autostradali esplose in Grecia durante la crisi del 2010. Negli anni 70 in Italia la connessione tra movimenti extraparlamentari, lavoratori di società pubbliche come Enel e SIP e cittadini scatenò un'ondata di autoriduzioni delle bollette elettriche, tariffe telefoniche e biglietti dei mezzi pubblici. Vi ricordiamo appunto il sito in italiano è nonpaghiamo.it.
Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind was a key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind was a key. I'm standing on the stage of fear and self-doubt. It's a hollow play, but they'll clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind.
Non ci siamo persi, anzi ringraziamo i compagni e le compagne che telefonano e che sostengono Radio Onda Rossa. 10 minuti, andiamo alla prima pagina invece qua del di Domani. Domani, che evidentemente anche qua si fa campagna per il PD, c'è un intervento in prima pagina di Gianfranco Pasquino, accademico dei Lincei, che si intitola "Soltanto il PD si oppone davvero alle destre, l'ambiguità dei terzi poli". Terzi poli, cioè, si riferisce soprattutto a Calenda, Renzi. E non lo leggeremo, insomma. Invece ci interessa di più il primo articolo, che parla dell'apertura della scuola, ne parla Nello Trocchia. Nello Trocchia scrive appunto: le scuole riaprono lentamente in tutta Italia, insomma, già tutti i media hanno dato conto del fatto che questo lunedì hanno riaperto in Alto Adige. Le scuole riaprono lentamente in tutta Italia, ma è una ripartenza a tempo, visto che nei giorni precedenti e successivi al 25 settembre gli istituti chiudono di nuovo per le elezioni politiche. Questo è vero parzialmente, perché chiudono un terzo circa degli istituti. Continuando ad andare avanti, sono rimaste inascoltate le proposte di trovare sedi diverse per i seggi elettorali, e così si penalizzano l'istruzione e le famiglie che dovranno organizzarsi in quei giorni di blocco scolastico. La ripartenza è caratterizzata dalle cattedre vuote. I sindacati dicono che almeno 150.000 docenti precari colmeranno l'assenza dei professori, e che mancheranno circa 15.000 amministrativi e collaboratori scolastici. Quindi, al di là di un mancato linguaggio di genere per un corpo di lavoratrici e lavoratori in gran parte femminile, e al di là del fatto che non si parla solo di professori, ma si parla di maestri, maestre, educatori, educatrici, eccetera eccetera, insomma, i sindacati contano che ancora sono 150.000 i posti vuoti, su cui invece da assumere si continua a sfruttare precari e precarie. Per capire come riparte la scuola italiana bisogna seguire la genesi e il destino di un DPCM approvato il 26 luglio dal governo Draghi. Il provvedimento contiene buoni propositi per evitare i potenziali impatti negativi sulla salute di una varietà di inquinanti atmosferici che si possono trovare in ambienti indoor, cioè in ambienti chiusi, ma ormai il Ministero dell'Istruzione parla così, cioè, in modo che forse l'obiettivo sarà quello di cancellare l'insegnamento dell'italiano, così risparmiano, nel frattempo si buttano avanti con questa lingua parallela. E dopo la chiusura delle scuole per pandemia, la qualità dell'aria negli istituti è un tema centrale e irrisolto. Siamo al terzo anno scolastico dall'inizio dell'emergenza Covid, quindi essendo 3 anni di emergenza non si può più parlare, si può solo parlare di un governo dopo l'altro che non hanno fatto quello che dovevano. I sistemi di ventilazione meccanica controllata consentono di rigenerare l'aria e contribuire alla riduzione del contagio, con conseguente purificazione del locale, ma restano una rarità nelle scuole italiane, che puntano tutto sulle finestre aperte e sulla pulizia ordinaria. Il governo si occupa, è un po' come Cingolani, che per risparmiare energia ci dice di fare la doccia più corta, rispetto alle scuole ci dicono aprite la finestra. Il governo si occupa della questione con un provvedimento pubblicato il 3 agosto in Gazzetta Ufficiale, che introduce le linee guida, ma con un ritardo di circa 4 mesi e mezzo rispetto alla scadenza prevista dalla legge. La qualità dell'aria indoor nelle scuole assume un particolare significato e rilievo, sia per la vulnerabilità dei soggetti, perché insomma ci possono essere persone disabili, con malattie respiratorie, asmatici, persone con allergie, con alterazioni del sistema immunitario, sia per gli elevati tempi di permanenza, si legge nell'allegato dedicato al tema. L'esecutivo lo individua come priorità e riferisce di un documento elaborato da un gruppo di studio nazionale che si occupa proprio di qualità dell'aria negli spazi interni, che fissa strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici e biologici, che contiene i principali valori numerici. Le linee guida ribadiscono quanto noto da tempo sull'importanza di garantire una buona qualità dell'aria negli istituti, ma per farlo non servono necessariamente dispositivi di sanificazione, purificazione e ventilazione. E allora come può un dirigente capire quali misure adottare per migliorare la qualità dell'aria? Le linee guida danno una risposta che prevede il coinvolgimento di enti estranei a questo tipo di monitoraggio. Il dirigente scolastico richiede alle autorità competenti, dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA, di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità alle presenti linee, si legge. Ma qualcuno ha eseguito questi controlli? Si chiede Nello Trocchia in questo articolo su Domani. Ci vorrebbero anni per farli, parliamo di migliaia di scuole per ogni regione, ma comunque noi ci occupiamo di qualità dell'aria outdoor negli ambienti esterni. Con tutta la buona volontà non si può pianificare un intervento a inizio agosto, dice irritato il responsabile di una delle agenzie regionali di protezione ambiente del nostro paese. Gli enti citati si sono tutti rifiutati, le loro competenze sono fissate dalla legge e il DPCM non le modifica. In pratica è stato varato un provvedimento di facciata che non ha alcuna efficacia, e questo lo dice un destrorzo come il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Ma insomma, questo va avanti. La risposta del Ministero è: il DPCM è stato adottato su impulso del Ministero della Salute, come stabilito dalla norma che ha previsto le linee guida. È una risposta del Ministero dell'Istruzione. Ma in quante scuole è stata monitorata la qualità dell'aria fino a oggi? Si chiede ancora il giornalista di Domani. Non è previsto un monitoraggio della qualità dell'aria come condizione necessaria per la riapertura. In ogni caso sono le singole scuole che, come previsto alle linee guida, si attivano. Quindi il Ministero dell'Istruzione, ancora una volta, lo dico io, se ne lava le mani e dice: se volete monitorate la qualità dell'aria, noi vi diciamo che lo possono fare l'ASL e l'ARPA, non è vero, quindi insomma vedete un po' voi quello che potete fare. Questo è quanto. E a proposito di scuola, vi ricordiamo che la trasmissione che parla di scuola dal punto di vista di chi ci lavora all'ora di buco riprenderà martedì prossimo, il 13 settembre. Dis-moi merci, rendez-vous, au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Que j'aime trop les blablabla, mais non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagna, tu sais, la vie, c'est des enfants. Mais comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. E Domani ci ricorda anche che, scusate il gioco di parole, domani è l'8 settembre, insomma una data rilevante nella storia di questo paese, visto che l'8 settembre 43 venne reso pubblico l'armistizio firmato 5 giorni prima tra Italia e anglo-americani. Continua questo articolo di Silvia Pascale e Orlando Materassi, storico e presidente dell'ANEI. L'illusione della pace è effimera, mentre si apre un un periodo tragico per i soldati italiani che, lasciati senza ordini e senza direttive precise, vengono posti di fronte al dilemma se continuare la guerra a fianco della Germania nazista o essere deportati nei lager. A 77 anni di distanza dalla fine del secondo conflitto mondiale c'è la necessità di rafforzare la memoria storica di quel periodo per non disperdere valori e scelte che spinsero tanti giovani a opporsi alle due dittature, dando vita a una lotta resistenziale che, seppur nella diversità delle loro azioni, contribuì alla disfatta del nazifascismo. Stiamo parlando degli IMI, gli internati militari italiani fatti prigionieri dai nazisti perché non accettarono l'arruolamento nell'esercito nazifascista e quindi deportati nei lager come traditori. E qui si parla, insomma, dell'oblio che è calato su questo fenomeno, su questa scelta di tanti all'epoca.
So long, I've been sleeping all alone, 'cause I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you. I miss you, child. I've been waiting in the hall, I've been waiting for your call, and the phone rings. It's just a friend of mine saying,
sulla campagna elettorale diamo un occhio a un articolo che appare oggi sulla prima pagina del Foglio. La chiesa di Meloni, contatti con il Vaticano e la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, nessun pregiudizio sulla leader di Fratelli d'Italia, mica è Salvini, è il virgolettato. Andiamo a vedere, Giorgia Meloni non è Matteo Salvini, almeno così si pensa nelle stanze delle alte gerarchie ecclesiastiche, che attendono più curiose che preoccupate le elezioni del 25 settembre. La consegna è quella di mantenere un filo basso, niente benedizioni a questo, a quel leader politico, dichiarazioni centellinate e solamente da chi ha i titoli per farlo, cioè il presidente della CEI e il segretario di Stato. Niente endorsement, ovviamente. La prospettiva della vittoria della leader di Fratelli d'Italia non coglie impreparata la Chiesa Cattolica, che avrebbe avuto più di un pensiero invece se al posto di Meloni ci fosse stato Salvini, ma chissà, tanto c'è Meloni e quindi, insomma, la Chiesa sa cosa fare. In Vaticano si sottolinea la differenza tra i due: se il primo ama farsi fotografare attorniato da rosari e icone posticce della Madonna, Meloni ha scelto di non mostrare nulla. Sì, c'è stato "io sono cristiana", ha detto in un celebre comizio, oltre a quello nessuna ostentazione, e questo è stato apprezzato. La presidente di Fratelli d'Italia viene descritta da chi la conosce come una che si ritiene parte della Chiesa, rispettosissima di Papa Francesco, anche quando magari non comprende o non condivide certe sue dichiarazioni, soprattutto quando non la pensa come lui non lo dice. E se il pontefice prova fastidio rispetto a Salvini, in segreteria di Stato si mostra pragmatismo nei confronti di Meloni, ma del resto perché non dovrebbe essere così? Nel senso che Meloni assicura non si sa se politiche, sicuramente dichiarazioni antiabortiste, contro le libertà delle donne, contro le libertà delle persone LGBT, insomma tutti i temi contro il scusate il testamento biologico, tutti i temi insomma che alla Chiesa stanno cari. Del resto insomma che la Chiesa sia un, come dire, un ente parecchio conservatore, mettiamola così, non credo che si possa dubitarne, insomma. E poi insomma questo articolo va avanti e stiamo solo cercando di trovarlo, perché non so se avete mai bazzicato il foglio, immagino di no, ma non è facilissimo muoversi tra le pagine di un giornale costruito in una maniera piuttosto curiosa, e quindi stiamo cercando di farlo mentre parliamo con voi, ma forse è meglio se lo facciamo ascoltando un pochino di musica. Yeah. Eccoci qua, tenere i contatti con il Palazzo Apostolico è Guido Crosetto. Guido Crosetto serve a un sacco di cose, ai contatti con gli industriali, con chi produce le armi, eccetera, eccetera, anche con i preti, che ha rassicurato tutti coloro che dovevano essere rassicurati sulla non pericolosità della possibile futura premier. E così si è fatto anche con il cardinale Zuppi, presidente della CEI, le cui porte sono aperte a tutti quelli che vogliono bussarvi. A Meloni si vuole dare credito, l'atteggiamento è aperto, e si ricorda che anche l'opposizione, all'opposizione, l'atteggiamento è stato responsabile, molto più di certi leader di partito che lo che sostenevano il governo. E al di là delle posizioni più o meno ufficiali, il filoatlantismo meloniano di certo non dispiace. La scelta della leader dei Fratelli d'Italia è stata opposta rispetto al suo compagno di coalizione Salvini, eccetera eccetera, e dice Meloni, difetta nei rapporti con i vescovi italiani assai scarsi, anche quanto a semplice conoscenza gli uomini a capo della diocesi, un terreno questo poco coltivato. Di certo rispetto al passato è più complicato farsi strada, sia per mutamenti nel panorama episcopale italiano, sia perché pochi sono stati i punti di contatto tra CEI, Fratelli d'Italia negli ultimi anni. Non è detto però che ciò sia uno svantaggio. E questo è quello che scrive Matteo Mazzuzzi, scusate, è un cognome complicato questo giornalista, sul foglio di oggi. E andiamo ancora avanti e passiamo, quando sono le 10:28, quindi molto velocemente, a alcuni articoli dagli esteri.
Um beijo pra quem é meu filho, um beijo pra quem é do bem,
um beijo pra travesti,
um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é fifi, um beijão pras maloqueiras, um beijo pras travesti, um beijo pra quem é de longe, um beijo pra quem é daqui, um beijão para o meu bonde,
um beijo pras travesti,
um beijo. Um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo,
um beijo pras travesti.
Um beijo pra quem é meu filho, um beijo pra quem é do bem,
um beijo pra travesti,
um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é fifi, um beijão pras maloqueiras, um beijo pras travesti, um beijo pra quem é de longe, um beijo pra quem é daqui, um beijão para o meu bonde, um beijo pras travesti.
Um beijo pra se travestir. Um beijo, um beijo, um beijo pra se travestir. Um beijo, um beijo, um beijo pra se travestir. Um beijo, um beijo, um beijo pra se travestir. Um beijo pra se travestir. Um beijo, um beijo, um beijo pra se travestir. Um beijo, um beijo, um beijo pra se travestir. Um beijo, um beijo, um beijo pra se travestir. Um beijo, um beijo, um beijo pra se travestir.
Il manifesto, come ogni giorno, divide le sue pagine sugli esteri tra Europa e il resto del mondo. Per quanto riguarda le pagine europee, parla della nuova leader inglese Truss, che si presenta meno tasse più ospedali. Ne parleremo verso le 12 con un compagno della redazione. Sul manifesto ne parla Esther Nemo con una foto dove vediamo la nuova leader inglese che dà la mano alla regina Elisabetta e poi insomma questo articolo che vedremo magari più tardi. Nella stessa pagina si parla invece di Grecia, l'estrema destra antisemita dentro le istituzioni della Grecia, la giudice con simpatie neonaziste Marianti Paguteli nominata vicepresidente dell'Aeropago. La magistrata farà parte della corte speciale incaricata di giudicare la PM del caso Novartis si parla questa. Qualche decennio fa la giudice teneva un blog, alcune frasi e espressioni riportate sfociano nell'antisemitismo. Una di quelle intercettate dice testualmente: Brady merda, magari Hitler li avesse sterminati tutti. Quindi insomma non è che proprio sfociano, direi che lo sono in maniera anche palese e violenta. Non si tratta solo di parole. Una ventina di anni fa faceva parte della corte che ha giudicato il libro Tutta la verità sugli ebrei di Plevris, ex uomo dei colonnelli in Italia all'epoca dello stragismo. Plevris era stato denunciato per antisemitismo dal Consiglio Centrale Israelita di Grecia, che anche adesso sta protestando vivacemente. In tribunale Plevris fu assolto in tutti e tre i gradi di giudizio perché i procuratori lo difesero meglio del suo avvocato, ma anche perché i giudici hanno ritenuto storicamente fondate le menzogne della propaganda nazista, la libera espressione di opinioni, la ripetizione per scritto da parte dell'autore dei calunniosi luoghi comuni, eccetera eccetera. Comunque adesso questa è stata nominata vicepresidente dell'Aeropago. Passiamo invece all'Asia, passiamo alla Cina, in particolar modo il manifesto si dedica a un articolo di Andrea Capocci all'approvazione del primo vaccino spray contro il Covid. Una foto fra l'altro di Shenzhen, una città che tiene ancora 20 milioni di persone in lockdown. Grazie all'immunità della mucosa, gli scienziati sperano di fermare non solo i sintomi della malattia ma anche il contagio. Comunque nel paese, sottolinea Capocci, ci sono attualmente 33 città e milioni di persone in lockdown, non solo Shenzhen come ho detto io poco fa. Arriviamo a due argomenti insomma molto rilevanti, citato anche sulla prima pagina l'articolo di Michele Giorgio da Gerusalemme. L'incursione dell'esercito israeliano a Jenin uccide in diretta streaming, mentre lunedì notte Mohammed Sabaneh raccontava in diretta streaming sul suo canale TikTok l'incursione in corso da parte dell'esercito israeliano a Jenin con crepitio di spari di armi automatiche in sottofondo. A ascoltarlo c'erano migliaia di persone donne di varie nazionalità. Sabanè, 29 anni, non era un giornalista, in strada era sceso solo con l'intento di riferire a più persone ciò che avveniva in quel momento nella sua città, dove i militari israeliani erano entrati per demolire la casa di Raad Azem, autore lo scorso aprile di un attacco armato nel centro di Tel Aviv e dell'uccisione di 3 israeliani. A un certo punto il giovane palestinese è crollato sull'asfalto, chi era collegato non ha visto più nulla, ma ha potuto sentire voci e grida di aiuto. Uno di loro ha scritto nei commenti: è stato ferito, Sabanè è stato colpito in pieno petto, forse da un tiratore scelto. È spirato prima di arrivare all'ospedale. La sua morte ha ricordato quella della reporter di Al Jazeera Shiren Abu Akleh, uccisa a Jenin l'11 maggio scorso da un colpo sparato con ogni probabilità da un soldato, come ha riconosciuto 2 giorni fa lo stesso esercito israeliano. La morte di Sabanè non riceverà la stessa attenzione mediatica di quella di Abu Akleh, che era una giornalista molto nota e lavorava per una delle TV più conosciute del mondo. Sarà aggiunta all'elenco degli 80 palestinesi uccisi dall'inizio dell'anno, non pochi, dei quali anche civili, anche donne e adolescenti, dalle forze armate israeliane in Cisgiordania. Nel comunicato diffuso dopo l'incursione a Jenin, le forze armate israeliane hanno scritto che i soldati sono stati accolti da un pesante fuoco di sbarramento e che hanno risposto sparando. Oltre alla morte di Sabanè, il Ministero della Salute palestinese ha riferito che altre 16 persone sono rimaste ferite. Ieri sui social, per tutto il giorno, sono girate le immagini di amici e parenti in lacrime che davano l'ultimo saluto al giovane ucciso. Qualche ora prima del raid a Jenin, il capo di Stato maggiore israeliano uscente, Aviv Kochavi, aveva pesantemente criticato le forze di sicurezza e l'autorità palestinese, causa a suo dire dell'aumento di attacchi terroristici in Cisgiordania, perché prive di mezzi della volontà di combattere il terrorismo. Secondo Kochavi, l'ANP non sarebbe più non rispetterebbe l'impegno di cooperare nella sicurezza previsto negli accordi di Oslo, ossia di arrestare altri palestinesi, al punto da spingere lo Stato di Israele a fare da solo. Parole che hanno innescato la reazione del governatore di Jenin, Rajoub. In una intervista telefonica, Rajoub ha risposto che la parte che indebolisce i meccanismi e danneggia l'autorità palestinese è l'occupazione e l'esercito di cui è a capo Kochavi. Rajoub ha aggiunto che l'ANP non combatterà le forze di resistenza all'occupazione e che il suo compito è garantire l'ordine pubblico e creare un'atmosfera che dia ai palestinesi un senso di sicurezza. Questo influenzerà anche Israele, parole che non sono state accolte bene dalla popolazione palestinese, che chiede la fine di ogni collaborazione con Israele. Intanto, travolto dalle polemiche e pare da pressioni statunitense, il COGAT, il Dipartimento dell'Esercito Israeliano per gli Affari Civili nei territori occupati, avrebbe deciso di revocare la misura che obbligava i cittadini israeliani in Cisgiordania a comunicare all'autorità militare l'inizio di relazioni sentimentali con residenti palestinesi. E vi diciamo anche che di Palestina si parlerà oggi pomeriggio dopo le 18 nello spazio redazionale di questa radio. Parlando ancora di esteri, andiamo a parlare di Cile, dove appunto voi sapete c'è stato un referendum sulla Costituzione, sulla proposta di riforma costituzionale. Domenica scorsa, referendum che ha subito il rechazo, il rifiuto degli elettori e delle elettrici, si tentava insomma di cancellare la Costituzione scritta da Pinochet, che ha avuto sì dei cambiamenti, ma insomma l'impianto è sempre quello. Oggi Claudia Fanti sul Manifesto: Cile dopo il no arrivano i ricatti della destra. Quindi si parla di cosa farà il governo Boric dopo aver ricevuto il no al referendum. Per il governo sono ore di trattative per organizzare il nuovo processo costituzionale e Boric ha dovuto cedere alla richiesta di rimpasto. Appena un anno fa le forze della destra cilena, screditate con le spalle al muro, non avrebbero mai potuto immaginare neanche nei loro sogni che il cosiddetto plebiscito di uscita sulla nuova Costituzione avrebbe offerto loro uno scenario così favorevole, perché è chiaro che dopo la clamorosa sconfitta della Pruebo, cioè sarebbe dell'approvazione, che poi non c'è stata. Il Cile è il primo paese della storia a respingere una proposta di costituzione scritta da un organismo eletto dal voto popolare. Si trovano ora decisamente in una posizione di forza per negoziare la continuità del processo costituzionale. Alla prima riunione, quella che si è tenuta lunedì tra il governo, gli imprenditori, i sindacati, la destra, che pure era stata invitata, non si è fatta proprio vedere, volendo prima capire chi era tirasse, pretendendo, come ha dichiarato il senatore Chauhan, un'autocritica da parte del governo. Intanto, dopo le rassicuranti dichiarazioni di Juan Sutil, il presidente della Confederazione della Produzione e del Commercio, su un cambio di asse politico, è stata solo Renovación Nacional ad accettare di riunirsi con il governo. La cittadinanza è stata chiara, ha affermato Sutil, vuole pace e democrazia, vuole che si facciano le cose per bene e vuole uscire dalla polarizzazione. Ovviamente questa è la lettura di destra di quello che è successo. Per il governo sconfitto e confuso, sono ore di trattative frenetiche per organizzare il nuovo processo. Lunedì mattina Boric si è riunito con il presidente della Camera, Raul Soto, del Partito per la Democrazia, e del Senato Elizalde del Partito Socialista, due rappresentanti della vecchia Concertazione, criticatissima durante la rivolta del 19, che non hanno mai mostrato grande entusiasmo per la convenzione costituzionale. Credo e voglio continuare a credere, ha detto Soto, che ci sia una continuità genuina delle una volontà genuina delle destre di avanzare in un dialogo che ci permetta di arrivare a un accordo trasversale. Tutto questo però non sarà gratis, non a caso Boric ha dovuto cedere alla richiesta dell'ex Concertación di procedere a un rimpasto di governo. Per le strade intanto la situazione non è calma, gli studenti delle secondarie hanno iniziato a mobilitarsi in Plaza Italia e si sono registrati scontri con i carabineros. Di Cile questa radio parlerà nei prossimi giorni e in particolare parlerà domani pomeriggio nel corso dell'Esquina del Sol a partire dalle ore 17.
I'm tired of being useless. Yeah, I've been up for 3 days. Everything is haunted. Everybody's evil and there's blood inside the carpet. Do you think I'm frightening?
Chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi, ma continuiamo con le trasmissioni. Andremo a raccontarvi alcune mobilitazioni in giro per l'Italia e poi appunto parleremo sicuramente anche di Regno Unito. Insomma, intanto noi vi facciamo ascoltare un po' di musica e poi torniamo in voce tra pochissimo.
You wanna go to a show tonight, and you can bring your girlfriend, so you can let me get